voci del grigioni italiano.
Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Il grigione italiano è da sempre terra d'artisti e questo malgrado le quattro regioni che lo compongono vengano etichettate come periferia. Una periferia che spesso nella storia è invece risultata centrale in questo ambito. Ed oggi vogliamo conoscere meglio alcuni artisti e per questa ragione abbiamo raggiunto a Roveredo Cristina Saez, attiva nelle arti visive.
Buonasera.
E il suo compagno, lo scultore Gianlunghi.
Buonasera.
La prima domanda che vi vorrei porre è: si può vivere solo d'arte, Cristina?
Personalmente in questo momento non ancora. Sarebbe l'ideale, però no, purtroppo non è così semplice.
Gian?
Possibile, è possibile. Dopo a volte si fanno anche altri lavori, poi secondo me è possibile. Chiaramente bisogna crederci e fare dei sacrifici.
Lei è uno scultore, la sua materia preferita è il legno. È sempre in quest'ambito che lei riesce a lavorare anche quando non scolpisce?
Sì, abbastanza. Prima facevo tanto il boscaiolo, adesso un po' meno. E d'estate mi occupo un paio di giorni a settimana in manutenzione in uno stabile dove fanno ricerca agronomica.
Cristina, qual è la difficoltà principale? Il mercato troppo piccolo? La poca visibilità?
Nel mio campo particolarmente, perché io principalmente sono fotografa, ormai il lavoro che potevo avere più commerciale, che mi poteva a un tempo dare una certa stabilità, permettermi di andare avanti con i miei proietti personali, non è più valorizzato. È arrivato il digitale, non c'è bisogno di un'equipo, né una conoscenza, né quasi niente per poter fare una foto, diciamo, in ordine. Che dopo basta essere solo vista momentaneamente su un piccolo schermo, principalmente. Un video anche si può fare col cellulare, quindi il valore che poteva avere una volta adesso è un altro. E che viene solo riconosciuto da certe persone che danno un valore specifico alle tue competenze, il tuo occhio, la tua visione particolare.
Un'opera d'arte però non è semplicemente qualità dell'immagine.
No, esatto, un'opera d'arte va oltre, deve non solo essere un'immagine bella di quella, siamo pieni di immagini belle, di cose belle, deve essere altro, deve aggiungere altro, devi dare un punto di vista, creare qualcosa che per me un'immagine effettiva, quando veramente un'opera che mi dà la soddisfazione, quando vedo qualcosa che non ho mai visto prima.
Gian, stessa domanda, quali sono le principali difficoltà nel suo campo?
Per me, non avendo fatto scuole, accademie o così, sto imparando tutti i giorni. Il vantaggio qua da noi è che mi perdonino altri scultori di legno che sono all'ascolto, ma non ne conosco tanti, diciamo ce ne sono pochi. Quindi per me è un vantaggio perché mi arriva abbastanza lavoro. Però lo svantaggio è che non c'è, diciamo, un bacino di colleghi come può essere in Trentino o in posti dove la scultura è tipica, è tradizione millenaria, con cui confrontarsi, imparare e crescere.
Allora, da Roveredo andiamo a Stampa, è la patria dei Giacometti, ma in questo villaggio risiede anche un artista di fama mondiale che ha scelto la Bregaglia per vivere e lavorare. La mostra Fremd das Fremde, Stranierità, di Miriam Kahn, artista e pittrice, è stata l'evento più importante dell'estate bregagliotta. In questa valle di confine, oltre a dare vita alle proprie opere, crea occasioni di confronto su svariati temi insieme ad altri artisti e intellettuali. Sentiamo Stefano Barbusca.
Da una grande città ha scelto di trasferirsi in Bregaglia, dove crea le proprie opere e promuove eventi. Nata nel 1949 a Basilea, Miriam Kahn ha studiato grafica. Dagli anni 70 figura come artista di rilievo in tutta la Svizzera e oggi è considerata, a livello mondiale, una delle rappresentanti più significative dell'arte contemporanea. Da oltre 10 anni vive a Stampa.
Da bambina conoscevo Renato da Pila e per quello che sono andata là e dopo sono venuto qui. E qui era la possibilità di costruire. Prima era una stalla che era la stalla di Varlin. Dopo ho costruito questo.
Miriam Kahn dipinge in un edificio situato sulla strada cantonale, tra Palazzo Castelmur e l'atelier Giacometti. Coloro che passano potrebbero pensare di essere di fronte a un magazzino o a un laboratorio artigianale.
Ebbene si credono questo, perché è anche una produzione qui. È la mia produzione, l'edificio è molto bello, è fatto da Armando Ruinelli. L'abbiamo fatto insieme, ma è lui che ha costruito tutto con la gente di qui. A me era piuttosto anche questo una coincidenza, perché qui c'era la possibilità di costruire. Non ha niente a fare con Stampa, Giacometti, Castelmur.
Ma proprio al Castelmur, dall'inizio di giugno al 20 ottobre, più di 4.000 persone hanno visitato una mostra dedicata all'estraneità. Miriam Khan ha presentato opere che ritraggono in vari modi, soprattutto con le rappresentazioni di corpi umani, spesso nudi, l'estraneità, e ha prodotto un vivace contrasto con le sale del Palazzo Ottocentesco di Cultura.
È andato molto bene, c'era molto pubblico che è venuto e il pubblico era molto differente. C'era gente che voleva solo fare una passeggiata qui nel Bregaglia e vedere un po' il Castelmur, e dopo vedono quell'arte che non ha niente a fare con il Castelmur. Altri anche sono venuti da Europa, che può essere che conoscono il mio lavoro, e volevano vedere questo lavoro qui e vedevano anche la Bregaglia. Era così quella mistura, molto interessante anche le reazioni.
Con l'esposizione dei quadri e quattro dibattiti, Miriam Khan ha voluto soprattutto fare riflettere il pubblico.
E non è solamente guardare, ma è pensare quando si guarda, che si vede. Non si può mai dire ogni persona vede la stessa cosa, non è possibile, anche se guardano solamente il cielo, per uno è blu, ma per l'altro è un altro blu. Non si può definire, e per quello l'arte è molto interessante per me, perché non può mai definire definitivamente, è sempre una domanda. Allora la gente guarda, si domanda se è così, se questo è una donna, se questo è un uomo, un bambino, che fanno quelli bambini, uomini, donne nell'acqua.
L'acqua di cui parla Miriam Khan è quella del Mar Mediterraneo, dove negli ultimi anni sono affogati moltissimi migranti.
Oggi è così che noi non vogliamo quella gente che viene per il Mediterraneo, che muoiono molti perché vengono con piccole navi. Allora la gente muore. La mare mediterranea per me, quando ero bambina, era bella, e anche per la gente. Oggi vanno in vacanze là, non si fregano che c'è gente che è morta qui dentro. Allora io non comprendo perché la gente non vuole che quella gente vieni qui.
L'obiettivo è stimolare il dibattito sul valore della diversità anche in Bregaglia.
Anche in Svizzera sono molti differenti, e anche in Svizzera mio padre era un ebreo che veniva da Francoforte, è venuto in Basilea e si è assimilato, e quello è bello, e aveva molte altre idee che la gente di Basilea, e quello è bello. Io anche mi vedo come la signora da Basilea, Bergayot. È meglio di restare un po' estranea e di avere molte idee nel nuovo luogo dove sei.
Quanto i luoghi influenzano la produzione artistica, Jar?
Il luogo penso che sì, influisca abbastanza, però è difficile anche da dire, perché non ho mai vissuto come per esempio la Cristina, che sta vivendo in un luogo che non è il suo posto dove è nata. Io sì, mi è già capitato di andare 3 mesi in Messico là e di scolpire lì. E lì sì, influenza molto, però alla fine sei poi lì 3 mesi in vacanza, tra virgolette, non devi anche arrangiarti a vivere per quei 3 mesi. Quindi mi è abbastanza difficile rispondere a questa domanda.
Cristina, dall'accento capiamo che non è nata sicuramente a Rovereto.
Io sono nata a Bilbao, in Spagna, al nord. Fra il mare e la montagna, diciamo, il mare da una parte e la montagna dall'altra. E dopo ho vissuto, sì, 10 anni a Londra, sono stata un periodo abbastanza lungo in India, dopo sono stata in Messico e adesso mi trovo qua.
Il Rovereto ha aiutato nella sua produzione artistica, almeno dal punto di vista dell'ispirazione?
Indirettamente, in tanti modi sì. Nel senso che questa questione di essere fuori ti dà un punto di vista fresco, quindi vedi delle cose che magari chi le vive tutti i giorni non si rende conto di quanto possano essere belle o brutte, perché veramente l'ispirazione per me, la passione, quando mi viene un'idea, un progetto, arriva o di qualcosa che amo o di qualcosa che odio. Veramente sono le cose che mi snervano, quelli che dopo mi tiro fuori nei progetti, quelle cose che non posso cambiare, che vedo tutti i giorni. Il fatto di trovarmi camminando in questo paesaggio meraviglioso, delle bottiglie di PET a pochi metri di una fontana con acqua perfettamente bevibile, fresca e gratis, di trovarmi questa bottiglietta di PET con una bella montagna svizzera disegnata, ovviamente era qualcosa che era sui nervi. A un certo punto dici, ok, ci sono delle cose che io nel mio piccolo posso fare, però non posso cambiare le cose, grazie. Allora, o mi arrabbio, o mi snervo, o mi deprimo, o alla fine dico, faccio qualcosa. Allora, cosa ho fatto? Ho raccolto queste bottiglie di PET che mi sono incontrate nel percorso vita fra Roveredo e San Vittore, e insieme a delle fiori, delle piantine, fiorelline che ho raccolto negli stessi posti, ho fatto questa serie chiamata PET Corso Vita. È la mia piccola vendetta. È il mio modo di dire, guardate cosa stiamo facendo. E il modo di anche lasciare andare.
Ora andiamo in Valposchiavo, dalla scultura alla pittura, sino alla scultura pittorea. È davvero interessante il percorso artistico di Antonio Cristiano Paganini, che in Valposchiavo, con i suoi quadri tridimensionali, affronta temi che spaziano dalla storia alla mitologia, dalla musica alla contemporaneità. Sentiamo Antonia Marsetti.
Cristiano Antonio Paganini, Kiki per gli amici, soprannome che gli fu affibbiato dalla nonna materna e che gli è rimasto appiccicato.
E poi anche breve, che per fare la firma sui quadri non perdo troppo tempo.
Kiki, dicevamo, è un artista noto in Valposchiavo. Sue, ad esempio, sono le tre stele che si ergono alla base del viadotto elicoidale di Brusio realizzato in granito agli inizi degli anni 90. Originario di Zalende, classe 1958, Kiki vive con la moglie nel suo buen ritiro di Selvaplana, da dove domina tutto e tutti. Nel suo atelier, circondato da una miriade di fogli e di bustine di tè sul cui retro abbozza disegni e figure, lavora con i colori, con il legno, con il gesso, compone quadri che trattano temi sempre molto attuali, ma che sembrano sospesi nell'infinito o immersi nell'azzurro del cielo e del mare. Il suo percorso artistico è completo e poliedrico, come del resto lo è l'artista.
All'inizio era quasi sempre la pittura più che la scultura, anche perché da piccolo si disegnano. Poi sono entrato a lavorare assieme a mio padre e mio fratello, così, nella ditta, facendo bassorilievi o sculture vere e proprie. Poi a un certo momento ho deciso di andare a Carrara e lì ho trovato questo signore, Pier Francesco Dalle Lucche. Si è proprio preso il tempo, mi ha insegnato, però come una volta, cioè io pago per imparare, così ho fatto. Sono ritornato, sono andato avanti con le mie sculture e questo l'ho fatto per 40 anni. E poi è iniziato il male con le mani, non potevo più fare queste cose.
Per Kiki Paganini, reduce da una mostra in casa a PGI a Poschiavo, l'artrite non ha segnato la fine della sua carriera artistica, ma semmai un nuovo capitolo.
Volevo creare un rilievo, ho proprio sviluppato questa tecnica, che la chiamo pittura scultorea, che è abbastanza complicata perché la pittura e la scultura non che sono grandi amici, il procedimento è completamente inverso, dalla pittura si inizia da dietro e si viene avanti, con la scultura si inizia da avanti e si va indietro. Dunque c'è sempre, in un certo punto, anche facendo uno schizzo, ti ritrovi a... ecco, adesso sono arrivato a un punto che devo trovare una soluzione. Quindi dallo schizzo, dall'idea, dalla bozza, devo affinare in base a certi disegni cosa faccio in rilievo e come posso integrarlo in quello che sarà poi un'opera finita.
Opere che toccano la mitologia, la storia, ma anche l'attualità, sempre trattata con disincanto e ironia. La creatività di Kiki Paganini non ha confini e ingloba anche la musica, come in Serse o nel quadro In seduto sulla riva.
La musica è di Gluck, la melodia è conosciuta. Seduto sulla riva, ti guardo fiume, penso all'onda fuggitiva che non ritorna più, e via dicendo.
Ma dicevamo, per Kiki Paganini l'ironia e l'allegoria, il metaforico, sono strumenti importanti tanto quanto colori e gesso. E in un quadro come quello intitolato Lettura del cavolo c'è il disprezzo per l'informazione spazzatura.
C'è un buon giornalismo in giro, sicuramente c'è, è una critica verso un giornalismo un po' marcato, diciamo, quasi quasi come se questa lettura del cavolo, questo cavolo leggesse un giornale...
Del cavolo.
Del cavolo sì, però un giornale praticamente è vuoto, non c'è una sola sillaba, una sola lettera, non c'è niente.
I titoli dei suoi quadri scultorei sono delle vere e proprie denunce per una società contemporanea che sfrutta le risorse senza mostrare scrupoli o preoccupazioni.
Ora pian pianino sto andando più verso con la strada della distruzione del pianeta, l'inquinamento. Se noi distruggiamo questo pianeta pian pianino non... Forse per me non conto più tanto, ma per quelli che vengono si ritroveranno con una terra bruciata e basta.
Torniamo a Roveredo in compagnia di Cristina Saiz e Giara Lunghi. Quanto conta oggi un diploma? Lei ha trovato difficoltà non avendo un pezzo di carta in mano che attestasse, che so, di aver fatto Brera?
Beh sì, ogni tanto si trovano delle difficoltà, dipende quando ci si vuole mettere in certi bandi di concorso ufficiali o anche pensando a dei premi che vengono dati dal cantone o per certe cose il requisito è proprio il diploma. Ogni tanto mi arrabbio, sì, e mi sembra anche assurdo, però non lo so, ormai come in tutte le cose si cerca di fare una selezione e purtroppo, sì, gente valida viene anche discriminata.
Cristina Saiz, per lei è la stessa cosa oppure l'arte non ha bisogno di essere certificata?
Io sì che ho trovato che l'avere fatto un diploma, io non ho fatto una scuola d'arte, ho fatto una laurea in psicologia e dopo un master in fotografia, questo alla fine mi ha permesso, come diceva il Giardi, accedere a certe residenze per artisti e certi programmi che purtroppo c'era un prerequisito. Non penso che sia giusto né che sia questo quello che dà nessuna validità all'artista, perché mi sono trovata in questo mondo con tante persone che, avendo fatto una scuola, dopo non erano paragonabili a altri che arrivavano da un altro percorso. Quindi è una questione pratica, però a parte in realtà.
Pensiamo a Van Gogh, non è che abbia dovuto mostrare dei pezzi di carta. È anche vero però che sono morti in povertà.
Ecco, questo è un buon punto, sì, esatto. Però appunto io ho fatto la scuola e non sono in povertà, però devo ancora fare altri lavori per sopravvivere. Non è detto, non è una formula giusta. Io ho sempre invidiato tanto quei bambini che dicevano io voglio fare il dottore, per esempio. L'hanno saputo dall'inizio e avevano un percorso molto più chiaro per diventare quello che volevano. Come artista non esiste quel percorso, te lo devi inventare.
Ultimo tassello, andiamo in Valtellina. Oltre frontiera c'è un artista che sta preparando una mostra che vedremo probabilmente dalla prossima primavera. Una mostra realizzata con i pali della vigna, trattati, levigati e carbonizzati. Annalisa Acquistapace è andata ad incontrare l'artista.
Il pubblico grigionese conosce già le opere di Daniele Pigoni, artista valtellinese che nel 2018 caricò sul rosso trenino 40 piccoli uomini accovacciati, nati dalla grumosità polverosa del cemento, così anonimi da diventare un simbolo della comunità. Quell'installazione nasceva da una riflessione sulla relazione fra le persone, sull'appartenenza a una cultura, a un luogo. Oggi la ricerca dell'artista si è spostata dal cemento al legno, dall'umanità al cosmo, dalla polvere al carbonio. Dal prossimo anno, a Villa di Tirano, ad un passo dal confine, si potrà visitare la mostra che Pigoni intende allestire anche al di fuori del proprio atelier. Del resto, le opere che Pigoni sta preparando si inseriscono perfettamente nel contesto rurale del paese, anche se l'operazione fatta dall'artista è stata quella di non lasciare spazio alla memoria storica, decontestualizzando la materia con cui ha lavorato, ovvero i pali in castagno che un tempo venivano usati per sorreggere i filari dei vigneti.
La mia idea è quella di creare comunque un nucleo di opere in uno spazio protetto, che possono essere delle sale in Contrada Beltramelli piuttosto che in altri spazi adeguati. Però una parte sarebbe interessante riuscire a metterli anche all'esterno, comunque in ambienti che le persone, diciamo, che abitano in questi posti poi ne avranno cura, ecco.
Legati tra loro ma sospesi nel vuoto oppure inseriti in contenitori di lamiera zincata anticata, i pali della vigna esposti al fuoco diventano una materia siderale per parlare di un oggi che appare lontano e di un futuro che potrebbe invece essere già qui.
Il filo conduttore in questo caso non è più il segno dell'uomo su questa materia, ma il carbonio di cui sono composti, che ci accomuna tutti esseri viventi sia su questo pianeta che anche su altri. Quindi questa è una chiave di lettura un po' del presente, in cui io vedo anche un modo per capire l'importanza di fare qualcosa anche per il pianeta e quindi uscire dall'egoismo a cui siamo abituati e capire che è il momento di sentirci parte del tutto.
Un filo invisibile lega ogni organismo di questo pianeta agli eventi cosmici primordiali all'inizio. Questa straordinaria parentela che accomuna tutti gli esseri viventi su questo pianeta, in questo momento così delicato per la nostra sopravvivenza, dovrebbe aiutare a riflettere sull'appartenenza al tutto.
ci sono delle risonanze quando si vedono questi materiali, nel senso che come le persone sono uno diverso dall'altro, e anche le combustioni, cioè quello che per me simboleggia anche la relazione, non sono così regolari e scontate. A volte questi pali si incontrano, a volte no. Comunque questo secondo me è un po' il fascino di questo materiale.
Pigoni non solo coinvolgerà gli abitanti del paese nella futura mostra, ma li ha chiamati a raccolta anche per reperire il materiale della sua mostra.
Cerco sempre di coinvolgere, come se facesse parte del progetto anche questa operazione, le persone che mi circondano. Quindi sono partito con un tantam e casualmente, tramite un amico viticoltore, ho conosciuto due persone svizzere, loro abitavano a Poschiavo, che hanno una vigna bellissima sopra Vangione, che amano, e loro senza conoscermi mi hanno aiutato a caricare sul furgone questi pali che ormai erano consumati dai batteri, degli animali del bosco.
Non tragga in inganno però il fatto che la materia prima sia di per sé già modellata dall'uomo o dalla natura. L'intervento di Pigoni è stato radicale per raschiare dai pali i segni lasciati dal tempo e dalla memoria e renderli dei segni essenziali, dei tratti di umanità.
Maneggiando questi materiali mi sono accorto che non è così semplice. Cioè i pali che sembrano già pronti, in realtà quest'estate ho lavorato giorni e giorni ricoperto di polvere per spazzolarli, per recuperarli. No? Quindi cioè, c'è dietro un lavoro, li ho dovuti spazzolare, consolidare, cioè ho fatto tutta una serie di lavori. Alla fine si lavora di più a fare un lavoro di questo tipo piuttosto che fare un quadro a olio, perché i materiali moderni adesso te li vendono, no? Sono già pronti per l'uso, al limite ti fai i pigmenti. Invece questi materiali che casualmente sono lì, però prima di riuscire ad ottenere quello che vuoi magari lavori mesi e mesi e alla fine magari non se ne rende neanche conto del lavoro che c'è dietro.
Siamo in chiusura di questa trasmissione. Gianlunghi, come vede il suo futuro? Sarà sempre uno scultore?
Beh, chi lo sa, io spero di sì, perché è il lavoro più bello del mondo.
Cristina Saez, abbiamo scoperto che da bambina invidiava chi aveva in mente di fare una carriera in banca. Oggi ha ancora questo sentimento.
C'è quella voce lì, però che non è più la mia, che rimane lì ogni tanto, dice vai, trovati un lavoro, un vero lavoro, perché fai questo? Però è sempre più piccola, più silenziosa.
Per conoscere meglio Cristina Saez e Gianlunghi, come fare?
Beh, per conoscermi si può passare in laboratorio a Roveredo oppure è un sito internet www.giar.ch.
E Cristina Saez?
cristina-saez.com.
Questa edizione delle Voci dei Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.
Ottant'anni di Voci del Grigione Italiano.